Man mano che si procede, potrai notare come le strutture architettoniche svelino sempre di più il loro aspetto originario. Dai uno sguardo attorno a tutta la stanza e alza lo sguardo sulla volta per poter ammirare il loro splendore. Fermati qualche minuto ad ammirare il meccanismo dell'orologio di Rinaldo Gandolfi, racchiuso in una campana di vetro. Sul montante di sinistra potrai vedere inciso in alto lo stemma di Bologna e poco più in basso la scritta Rinaldo Gandolfi, accademico clementino, fece 1773. Sul montante di destra, invece, all'interno di uno stemma, potrai leggere l'iscrizione in latino che attesta la committenza del Senato bolognese e recita Senatus Bononiensis iusso constructum anno domini millesimo settecentesimo settantatreesimo, costruito per volere del Senato bolognese nell'anno del Signore 1773. All'interno della campana di vetro puoi inoltre notare tutta una serie di strumenti che servono agli addetti all'orologio per compiere costantemente la loro preziosa attività di manutenzione. Alla destra del meccanismo puoi inoltre vedere sul davanzale interno di una piccola finestra rivolta verso sud un orologio solare orizzontale in grado di marcare l'ora delle 9 del mattino e delle 4 pomeridiane. Questa meridiana fu costruita probabilmente in concomitanza con la macchina del Gandolfi alla fine del Settecento, per facilitare la regolazione dell'orologio da parte del conduttore. In realtà esistevano già in precedenza due orologi solari che assolvevano a tale compito per regolare la macchina precedente. Questi erano collocati uno sulla parete est della torre stessa e l'altro sulla parete volta a sud della torre dell'Arengo del Palazzo del Podestà. Ci sono anche aneddoti curiosi legati alla storia dell'orologio, come quello del conduttore Francesco Pallari. L'orologiaio, assunto nel 1702 come temperatore dell'orologio dal governo cittadino, decise di arrotondarsi lo stipendio rivendendo presso l'antico Monte di Pietà non solo elementi dell'orologio, ma persino le chiavi e delle barre di ferro che servivano a rinserrare le strutture murarie e che si possono vedere ancora adesso nella stanza. Il Senato bolognese scoprì la sua attività illecita nel 1716 e di comune accordo col cardinal legato licenziò il Pallari assicurandolo alla giustizia. Da quel momento in poi i successivi conduttori furono costretti, al momento della nomina, a versare una cauzione di 3.000 lire. Lo stesso maestro orologiaio Rinaldo Gandolfi ebbe non pochi problemi. Infatti, non appena fu montata la nuova macchina, l'allora conduttore del comune di Bologna, Luigi Fabbri, fece numerose opere di manomissione con la complicità del tecnico Giuseppe Bruni per screditare il lavoro di Rinaldo Gandolfi e mantenere l'incarico di conduttore. Fortunatamente le malefatte furono scoperte pochi mesi dopo e Gandolfi fu nominato temperatore ufficiale del comune bolognese. Un ultimo aneddoto da non tralasciare riguarda la storia relativamente recente della macchina dell'orologio. Nel 1979 le lancette del municipio si erano fermate. Fu solo l'intervento del maestro orologiaio Giuseppe Fini che permise il restauro della macchina e la sua trasformazione in un oggetto elettromeccanico. Fini, con l'aiuto di alcuni facchini, era riuscito a smontare alcune parti dell'imponente orologio settecentesco e a riparare i due denti rotti nella ruota di scappamento. Una volta rimontato l'ingranaggio, Giuseppe Fini aggiunse un dispositivo elettrico al di fuori dell'orologio originale, senza apportare modifiche ad esso. Il dispositivo aggiuntivo era stato pensato e realizzato per caricare automaticamente i due pesi che muovono la macchina. Operazione che all'epoca veniva ancora fatta manualmente. Inoltre, per il mantenimento degli ingranaggi e per attutire il fenomeno della dilatazione termica delle componenti in metallo, Fini inserì un sistema automatico di lubrificazione e una stufa timer, quest'ultima per mantenere costante la temperatura e ottimizzare la marcia dello strumento. Ancora oggi l'orologio funziona con questo meccanismo, che viene costantemente assistito dall'opera di manutenzione della ditta Fini, diretta ora dalla figlia e dal genero di Giuseppe. Scendi ora le scale e ripercorri a ritroso il tuo cammino per poter ammirare una splendida veduta di Piazza Maggiore. Ora metti in pausa l'audioguida e riattivala una volta arrivato sulla terrazza. Sei ora lungo la merlatura che corona la sommità del palazzo, frutto dei restauri di fine Ottocento e inizio Novecento. Qui Qui puoi ammirare la mostra dell'orologio. Ora, come puoi vedere, il suo aspetto è molto semplice. Originariamente, però, erano presenti diverse decorazioni di cui abbiamo traccia grazie ai documenti antichi. Sappiamo infatti che nel XV secolo, a sinistra e a destra del quadrante, erano posti due angeli dipinti e dorati, mentre ai quattro angoli erano dipinti i simboli dei quattro evangelisti. Queste decorazioni furono sostituite nel 1558 da due divinità fluviali, probabilmente per indicare i fiumi Reno e Savena. Inoltre, al di sopra dell'orologio, fin dalla sua installazione, era presente il citato carosello, posto sopra ad un piccolo ballatoio in pietra con all'estremità due porte. Allo scoccare di ogni ora si apriva la porticina di sinistra, dalla quale uscivano, fissati su una grande ruota di legno, un angelo con tromba seguito dai re magi. Questi automi si inchinavano davanti ad una Madonna col bambino in terracotta, per poi rientrare all'interno dalla porta a destra. Il carosello era inoltre accompagnato dalla musica di un organo e dal suono di una campanella, mentre una stella di legno argentato si alzava e abbassava. Gli automi sono oggi conservati presso le collezioni comunali d'arte, collocate al secondo piano di questo palazzo e la cui visita è inclusa nel biglietto. Nello stesso museo e nella stessa sala dove sono gli automi, puoi ammirare una serie di disegni e di progetti di restauro di Alfonso Rubbiani e del Comitato di Bologna Storica Artistica, comitato sorto nel 1889 per promuovere in città interventi di restauro e ripristino di palazzi ed edifici antichi. Fra questi c'è proprio il progetto realizzato da Alfonso Rubbiani per la ricostruzione della torre nelle sue sembianze quattrocentesche con l'antico quadrante e il carosello. Di fronte a te puoi invece ammirare una splendida visuale del cuore della città. Alla tua sinistra si erge su via Indipendenza il Duomo di Bologna con il suo imponente campanile, seguito dalle torri Altabella e Prendiparte, quest'ultima conosciuta anche come Torre Coronata. Segue il Palazzo del Podestà con la sua Torre dell'Arengo, altra torre campanaria del comune bolognese. A quest'ultima fanno eco le due torri, simbolo di Bologna per eccellenza, la pendente Garisenda e la slanciata Asinelli. Davanti a te, oltre allo scenografico Palazzo dei Banchi, opera del grande architetto manierista Jacopo Barozzi, conosciuto come il Vignola, potrai ammirare la cupola di Santa Maria della Vita, che ospita il già citato compianto sul Cristo morto di Niccolò dell'Arca. Continuando in senso orario, puoi ammirare l'imponente facciata della Basilica di San Petronio, altro edificio civico bolognese costruito a partire dal 1390. Segue il Palazzo dei Notai, costruito come sede della Corporazione dei Notai alla fine del XIV secolo e restaurato da Alfonso Rubbiani nel 1908. Quest'ultimo edificio si erge fra Piazza Maggiore e Via d'Azeglio, detta anticamente Strada San Mamolo, che annovera edifici di rilievo come Corte Galluzzi, di cui puoi vedere la torre, la chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini e la casa del famoso cantautore Lucio Dalla, oggi visitabile. Volgendo lo sguardo sui colli, puoi inoltre apprezzare di fronte a te il complesso di San Michele in Bosco e le ville Aldini e Baruzziana, esempi di architettura neoclassica in città. Prenditi ancora qualche minuto per poter scattare qualche selfie e foto panoramica. Ora metti in pausa l'audioguida e riattivala quando sarai rientrato. Dopo essere sceso dai gradini e prima di ritornare sulle scale, puoi ammirare da questo ballatoio, proprio di fronte a te, un gruppo di affreschi in stato frammentario che probabilmente hai già potuto intravedere quando eri all'interno della prima sala. Si tratta di un fregio decorativo dal carattere profano, ancora in fase di studio, che corre lungo la parete. Figure mitologiche si succedono a trionfi d'armi e decorazioni vegetali, mentre al centro è ben visibile ciò che rimane di un antico camino, che mostra come questi ambienti hanno subito importanti trasformazioni e cambi d'uso. Ora abbiamo concluso la tua visita alla torre di Palazzo d'Accursio, ma puoi continuare al secondo piano del palazzo e in particolare presso le collezioni comunali d'arte che precedentemente ho nominato.